Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà, come sempre. Marco Pica, riveniamo da un gruppetto, adesso ci sono altri amici con noi. Vi faccio tra poco sentire anche le parole di Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus, che ha parlato in conferenza. Juventus che affronterà il Bologna, qualche problema a centrocampo per la squadra di Allegri, ne parliamo tra pochissimo. Allora vado a dare il buon pomeriggio intanto, prima di tutto, a Massimo Brambati. Ciao Massimo. C'è o non c'è? Massimo? Hola, non c'è.
Sì, io ci sono.
Oh, ecco,
io
ti sento. Sono. Scusa, ti ho sentito con un attimo di lì. Bello, carico, io ti sento. Sono. Benissimo, benissimo.
Sì, no, infatti, scusa, visto che io la butto già subito lì, qualche problema. Io dico che se ci fossero degli allenatori che hanno gli infortunati che ha Allegri abitualmente, si piangerebbero addosso in tutte le conferenze stampa.
Vabbè, però Spalletti ce n'ha avuto tante, non ha detto mai niente.
Locatelli. No, ma io infatti non mi riferivo a Spalletti. Che mi riferisco agli amici, scusa.
Ah, e che ne so a chi ti riferivi? Tu fai tutto un giro sempre.
A quelli che senza un giocatore non si porta neanche il pallone, perché il giocatore lo porta quel giocatore. Dai.
Ah, ho capito.
Scusa, ma no.
Vabbè, ma diciamolo il nome,
McKennie, Locatelli, Chiesa, che ormai è fuori fisso. Arthur il centrocampo,
quattro giocatori
che potevano comporre il centrocampo.
Problemi per lui.
Pensa un altro se c'ha fuori tutti questi giocatori. Non aveva fuori uno, sembrava che non si potesse giocare.
Che era Brozovic, è vero?
No, hai detto tu.
Perché non dirlo, insomma, tanto. Allora, aspetta che vada a dare anche la soluzione tattica, addirittura Massimo, potrebbe essere Zaccaria e Rabiot davanti alla difesa, i due, perché quelli mi sa che gli sono rimasti. Daniele Dai.
Spero che ci sia Tacchinardi.
No, non c'è Alessio, ti saluta, oggi è intervenuto lunedì ci sarà. Buon pomeriggio anche a Daniele Daino. Daniele, ciao, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Massimo.
Buona giornata. Ciao Daniele. Ciao Daniele.
Qualche problema per Allegri, adesso sentiamo un passaggio di Allegri, poi vediamo un po' che forse si potrebbe unire anche un altro amico qui con noi in questo pomeriggio, però intanto vi faccio sentire un passaggio da conferenza stampa di Allegri. Parliamo un attimo della Juve che è impegnata contro il Bologna, ripeto, problemi ulteriori a quelli che appunto diceva prima Stefano, si aggiunge anche la situazione di Arthur. Sentiamo che cosa dice Allegri.
Ci arriviamo bene dopo una buona settimana di lavoro. Tra l'altro domani affrontiamo un Bologna che innanzitutto la prima cosa che ci tengo a salutare Sinisa, che domani purtroppo non c'è, e gli auguro una pronta guarigione assolutamente. E per quanto riguarda il Bologna è una squadra che in questo momento sta bene fisicamente, ha pareggiato a Milano, ha vinto in casa, quindi direi che non è semplice da battere, e noi abbiamo bisogno comunque di punti perché mancano ancora tanti punti per consolidare il quarto posto. No, Bonucci, Leonardo sta bene, però devo decidere tra lui e Chiellini perché devo gestire due partite, perché poi mercoledì abbiamo il ritorno di semifinale di Coppa e quindi domani deciderò se scenderà in campo prima lui o prima Giorgio. Sarebbe stato bello anche andare avanti in Champions. Facciamo un passo alla volta, domani abbiamo il Bologna, noi abbiamo 6 partite da qui alla fine del campionato, di cui le ultime due sono con due squadre che praticamente stanno dietro di noi, e tra l'altro la Fiorentina è quella che ha il calendario migliore rispetto a quelle che stanno dietro di noi, quindi bisogna fare molta attenzione, bisogna fare tanti punti, secondo me ne servono ancora 10 minimo per entrare dentro la Champions. E quindi alla partita della Coppa Italia ci penseremo da dopodomani. Vuol dire tanto e non vuol dire niente, perché poi, come l'ho già detto in precedenza, noi siamo passati da un momento di esaltazione dopo che la nazionale aveva vinto l'Europeo. Sembrava che tutti i problemi fossero risolti.
Allora, voglio sentire Daniele Daino subito su questa partita. Juventus-Bologna, tra l'altro anche Arnautovic, oggi intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto: Bologna voglio 11 Sinisa. Giocano molto per il tecnico, no Daniele? Questa è una cosa che il Bologna in questa parte finale, forse la motivazione più importante è questa. Daniele?
Diciamo che il Bologna, io poi conosco molto bene la situazione del Bologna, perché vivo tra l'altro a Bologna e quindi seguo anche con molta attenzione quelle che sono le sorti della squadra delle due torri. Certo. Sicuramente il ricovero di Mihajlovic e quindi il ritorno tra virgolette dalla malattia non ha fatto altro che ridare motivazione a una squadra che aveva già scritto il suo percorso in questo campionato. Cioè, le motivazioni del Bologna erano scemate, ma erano scemate già da qualche mesetto, da quando Mihajlovic, insomma, purtroppo, e dico purtroppo, e mi associo alle parole di Massimo, insomma, con l'augurio anche di Allegri, scusa, con l'augurio che Mihajlovic, insomma, possa stare bene il prima possibile. Diciamo che questo ricovero del mister e il ritorno in ospedale non ha fatto altro che fortificare nuovamente il gruppo, a ridare quella motivazione che un po' era scemata a Bologna. Infatti c'erano anche parecchi mugugni intorno alla squadra. Quindi per la Juve incontrare oggi il Bologna, al di là della vittoria avvenuta con la Sampdoria, una discreta prestazione della squadra, un'ottima prestazione di Arnautovic che praticamente si è messo in spalle la squadra. Diciamo che è una squadra che oggi per questa ragione diventa difficile incontrarla. Poi insomma, se la Juventus fa la partita concentrata nonostante anche le assenze di centrocampo, perché comunque sia Rabiot e Zaccaria formano comunque una buona coppia di centrocampisti, dico che la Juve può uscirne vincente. Però nel momento in cui non vai in campo concentrato e deciso, col Bologna è una partita molto ostica e dura. E quindi la Juve deve fare molta attenzione a questa partita, sicuramente.
Brambati.
No, sono d'accordo con quanto ha detto Daniele e credo che abbia centrato proprio quello che è il, secondo me, la gara. Se non entri in campo con tra altre cose, giustamente come diceva anche lui, insomma, ci sono delle assenze, il centrocampo è un po' da reinventare. Si dovrà tenere fuori, secondo me, qualche pedina per poter poi cambiare la partita in corso, ma credo che se non affronta questa gara con la giusta concentrazione può andare in difficoltà. Il Bologna è una squadra di alti e bassi, adesso sta vivendo un alto. Io mi associo anche a quello che ha detto prima Massimiliano, perché non l'abbiamo, io almeno non l'ho mai fatto, ma Sinisa lo conosco abbastanza bene e mi spiace per quello che sta vivendo, ma sono vicino a lui e alla sua famiglia e spero che al più presto di rivederlo in panchina. Questo credo che sia l'augurio che ci facciamo tutti quanti.
Assolutamente.
È sì, comunque sì. Un allenatore, poi tra le altre cose, se ti ricordi bene, che ho sempre stimato e quindi mi farebbe piacere rivederlo in panchina al più presto.
C'è una domanda, stavolta facciamo anche un ping pong con gli ascoltatori, al 331-8200-213, una domanda audio, poi dopo prendiamo quelle scritte. Vai con l'audio.
Buon pomeriggio agli ospiti, vorrei fare una domanda sui terzini sinistri. Non so se hanno visto di recente la partita dell'Ipsia con l'Atalanta. Che ne pensano di Garviol? Se è un buon prospetto magari per la Juve, visto che Daino è del settore, che ne pensa anche di Rogerio e Marchizza, due prospetti italiani. Ciao e tanti auguri a tutti.
Grazie, auguri anche all'ascoltatore, buona Pasqua a tutti voi che ci state seguendo e che ci mandate i messaggi, veramente grazie. Daniele, parto da te, visto che ti ha citato, e poi sento anche Massimo, vai.
Ma io adesso la partita purtroppo non l'ho vista, il giocatore l'ho già visto giocare insomma qualche volta, e quindi quando l'Ipsia soprattutto fa le partite europee, sì, è un giocatore interessante. Poi certo che se uno guarda la singola partita, dalla singola partita, tante volte
non puoi renderti conto.
Però io rimango un po', per quanto riguarda poi i terzini, rimango un po' della mia opinione, insomma, poi è un ruolo che io ho ricoperto anch'io, di caratteristiche già tanti anni fa, lo spingere, no? E quindi sarei stato quel terzino tra virgolette moderno. Però mi ricordo anche poi, crescendo nel Milan, quello che era poi un discorso che va bene la spinta, va bene dare superiorità numerica quando hai possesso palla e quindi portare avanti anche i terzini, lo fa molto bene ad esempio Theo Hernandez, che per me è il principe dei esterni sinistri di linea.
Però poi io nel valutare un giocatore, soprattutto un terzino, lo valuto nella capacità di affrontare l'uno contro uno contro gli esterni, soprattutto gli esterni di oggi, che sono esterni di gamba, veloci nei 20 metri. Quindi io personalmente, se dovessi scegliere, io prima guardo come difendono, perché poi insegnargli a spingere, insegnare
sì,
a loro,
dice, è più facile.
Numerica, quello si impara. E imparare invece la
a
fase
difendere
di
è un po' più complicato.
Affrontare l'uno contro uno diventa un po' più complicato. Quindi io nella scelta personalmente sono stati citati dei terzini, però quasi tutti dei terzini citati vengono un pochettino a meno
nella
sulla
fase difensiva.
Quindi molto bravi a spingere, meno bravi a difendere. Quindi io nella scelta andrei a optare per il giocatore che mi sa marcare l'uno contro uno.
Brambati?
Ma allora, intanto sono d'accordissimo con Daniele anche su questa cosa, nel senso che io, se vado a valutare un difensore, la prima cosa che faccio guardo l'aspetto difensivo, poi se è anche bravo in altre cose meglio, ma quello che mi interessa è l'aspetto difensivo, l'applicazione soprattutto, e anche diciamo così l'applicazione a migliorarsi. Per esempio, mi raccontava Stellini di questo Hakimi, che inizialmente a difendere faceva fatica, e però aveva questa predisposizione ad applicarsi, predisposizione a imparare, a crescere dal punto di vista difensivo. Questo Guardiol, ti dico la verità, è passato vicino ad andare all'Udinese qualche anno fa, dallo Dinamo di Zagabria, poi l'ha preso l'Lipsia, nasce un pochino più come centrale, non come esterno, però ha secondo me caratteristiche anche di spinta. Però, come giustamente diceva Daniele, l'importante è saper difendere. Io credo che questo giocatore, io non lo conosco dal punto di vista personale, però se ha l'applicazione e la voglia di crescere, può diventare un buonissimo difensore centrale, secondo me.
Può diventare un buon difensore centrale, ma allora adesso vi giro altre domande. Una cosa che vi voglio chiedere invece, ritornando un attimo sulla Juve, poi andiamo avanti, ma credete che insomma che possa scalare qualche posizione in classifica, oppure deve soltanto pensare al quarto posto, come ha detto Allegri, che dice che bisogna fare 10 punti per la Champions? Che ne pensate, Massimo? Stavolta parto da te.
No, secondo me deve pensare al quarto posto.
Solo quarto posto?
Deve pensare al quarto posto, sì, secondo me sì, perché anche perché quelle dietro non scherzano, ha detto bene.
Qual è quella da temere maggiormente di quelle dietro, secondo te, in questo momento?
Tutte e tre.
Roma, ti riferisci Roma, Lazio-Fiorentina?
Lazio-Fiorentina.
La Fiorentina deve recuperare una partita, ricordiamocelo.
Esatto. No, per me sono tutte e tre temibili, tra le altre cose Lazio e Fiorentina sono le squadre che incontreranno la Juve nelle ultime due
partite. Sì, nelle ultime due partite, è vero.
Quindi tutto può succedere. Io ti dico la verità, vedendo la Fiorentina-Napoli, ho pensato anche al ritorno di Coppa Italia. Io credo che nessuna delle quattro squadre, quindi nemmeno Inter e Milan naturalmente, ha la sicurezza di passare il turno.
Quindi tu dici che la Fiorentina se la può giocare anche in Coppa Italia?
Alla grande. Secondo me sì, benissimo, se la può giocare. Come ha vinto Napoli può vincere a Torino, secondo me. Potrebbe ribaltare.
Daniele, sei d'accordo su questa osservazione di Massimo? Perché ho letto che anche Galli, l'ex portiere della Fiorentina, ha detto che, attenzione, questa Fiorentina se la può giocare in Coppa Italia al ritorno.
Sicuramente, intanto, per quanto riguarda il discorso Champions, sono d'accordo anch'io con Massimo. Insomma, la Juve, a meno di un crollo verticale, ma non riesco a immaginarmelo, delle tre squadre che stanno guidando il nostro campionato, e quindi Inter, Milan e Napoli, è giusto pensare di fare i punti che ti permettono di entrare in Champions. Diciamo che la Juve ha avuto la grande opportunità sprecata, tra virgolette, quando ha giocato con l'Inter. Secondo me lì il campionato della Juve ha cambiato nuovamente.
No, vorrei capire, scusa, mi dici perché le virgolette? No, così, volevo sapere. Sprecata tra virgolette.
Nel senso, No, nel senso che la partita con l'Inter senza le virgolette, sì, poi ci ho messo le virgolette. Partita,
ci sono belle note.
Ma è un rompipalle lui, Daniele, che fatto così.
No, ma non è un problema. Le virgolette era per
l'importanza della partita. Le virgolette. No, attenzione, io ho detto, ma ha fatto bene a mettere le virgolette. Dai, onestamente,
nel senso che la partita con l'Inter... Esatto, perché nella partita dell'Inter c'era la possibilità concreta per la Juve di rifarsi sotto, no? E quindi anche in maniera così sognatrice, non tanto sognatrice, nel senso se avessero battuto l'Inter con il Milan che ha perso comunque dei punti per strada, col Napoli che anche lei sembrava insomma aver ritrovato una marcia e poi mi perde in casa con la Fiorentina. Ecco che la continuità della Juve, visto lo scontro diretto con l'Inter, era diventato fondamentale. Poi perdi quella partita lì, ovviamente il pensiero adesso è ovviamente sulla Champions. E per quanto riguarda la Fiorentina, come diceva Massimo, credo anch'io che il discorso di qualificazione non sia chiuso. La Fiorentina se la può giocare alla stragrande, perché è una squadra, secondo me, allenata bene, ha dei difetti ancora strutturali, ma che quando indovina la partita e fa la partita può tranquillamente mettere sotto chiunque in questo campionato, perché ha anche dei valori. Quindi,
sì, poi ha trovato degli equilibri. Seguo, paradossalmente, Daniele,
le parole di Massimo e dico che è ancora tutto aperto.
La Fiorentina, tra l'altro, ha trovato degli equilibri dopo la partenza di Vlahovic. È vero che segna meno, ma è una squadra che incassa meno gol. Ha trovato sempre più equilibrio, no? E, tra l'altro, la media punti l'ha anche migliorata, tra le altre cose, nonostante l'assenza di Vlahovic. Quindi a sottolineare sicuramente l'ottimo lavoro di Italiano. E andiamo un po' alle due milanesi. Sentite, la coppia stasera dovrebbe giocare Lautaro insieme a Correa e con Gosens dal primo minuto, sto leggendo, eccolo qui, Gosens a sinistra, Lautaro Martinez e Correa, Brozovic gioca dal primo minuto, Darmian a destra, D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni nella linea difensiva. Contro lo Spezia, Massimo, non ci dovrebbero essere difficoltà?
No, secondo me no, ma ragazzi, ma questo c'ha una squadra a disposizione dei giocatori che levi uno, metti l'altro, insomma, ha dei grandissimi buoni giocatori. Quindi credo poi mentalizzati da chi c'era l'anno scorso, da chi c'era nei due anni precedenti, perché ricordiamoci che i vari Skriniar, De Vrij, Handanovic, Perisic, Brozovic erano tutta gente che arrivava a 25 punti dalla Juve, quindi non erano, secondo me, erano un po', tra virgolette, un po' dei perdenti, non dei vincenti. Secondo me dopo l'avvento Conte sono diventati dei vincenti, con una mentalità vincente, lo stesso Bastoni, insomma ha dei giocatori, secondo me, io ti dico, sono sincero, io mi stupisco che il campionato sia ancora aperto adesso, ti dico la verità, perché secondo me il Milan soprattutto a livello di organico, secondo me è inferiore.
Ti sente so Pellegatti, fai una discussione
sempre, esatto.
Non
lo so, però secondo me è così. Poi dopo secondo me Pioli ha fatto delle cose straordinarie, come invece secondo me Inzaghi si è un po' incartato,
si è un po' incartato
dopo il derby. Nel derby si è incartato e l'incartamento è proseguito, e attenzione, secondo me se non riesce a vincere con la Juve l'incartamento prosegue.
Sì, quella è stata la partita importante. Sì, 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 importante. Assolutamente.
Psicologica.
Dai, invece, se vuoi dire qualcosa, aggiungi, però diciamo, metto anche sul piatto: secondo te, per quale motivo il Milan segna così poco in questo periodo?
Il Milan segna così poco perché Ibrahimovic non è più l'Ibrahimovic né di quando è arrivato, perché purtroppo a quell'età ogni anno è devastante, no? Ma è devastante dal punto di vista fisico, non tanto calcistico. Ibrahimovic anche a 50 anni saprebbe giocare a calcio,
certo,
e non avrebbe
certo
problemi.
Discorso fisico, è chiaro.
A giocare con il pallone tra i piedi, poi però ne deve venire in campo anche un po' di fisicità, un po' di corsa, di reattività. Il Milan sta pagando questo, il Milan sta pagando il fatto di avere pensato che con l'esperienza anche di Giroud, che anche lui comunque ha un'età oltre 30 anni ormai abbondanti, diciamo che il Milan gli manca quel giovane di scorta che doveva essere Pellegrini, se vogliamo, no? Quell'attaccante che doveva far rifiatare anche questi due giocatori. Il Milan davanti fa un'incredibile fatica a finalizzare, ogni tanto trova la giornata di Giroud, ma è molto discontinua. Il Milan si ambisce a qualcosa di importante, quindi vincere il campionato avrebbe anche bisogno un pochettino di concretezza davanti e di far girare i giocatori, io dico, al momento giusto. Ora il Milan però purtroppo Pioli ha la coperta molto corta, con Ibra che non sta di nuovo bene, Giroud è quello che anche l'apporto di Rebic.
Ma aspetta, che c'è Massimo, ti voglio dire una cosa.
L'assenza di Rebic quest'anno mai pervenuto, secondo me.
Mai pervenuto, questo è vero.
È diventato un macigno lì davanti, ecco. Che la fatica del Milan, e poi neanche in questo.
Massimo, che vuoi dire?
No, ma ha ragione, nel senso che basta spicciolare poi i nomi. Di là c'hanno Dzeko, Correa, Sanchez, Lautaro e Caicedo. Ora mi spieghi tu il Milan, 5 di questi giocatori quali potrebbero essere? Ibrahimovic non c'è mai. Giroud, purtroppo anche per l'età, giustamente come ha detto Daniele, va a corrente alternata, ma ci sta. Ci sta, anche perché poi...
Origi ti piace? Gioco.
Poi Origi non è stata... Quando non arriva? Sta ancora al Milan.
No, però ti piace. Ti piace.
Ma sono scelte coraggiose, sicuramente. Sei al Milan, Sei al Milan. Quindi sono scelte coraggiose. Le scelte che fa il Milan sono scelte fatte in modo ponderato, ma a volte sono coraggiose, come è stata secondo me la scelta coraggiosa, metterla davanti e investire tutto su Ibrahimovic e Giroud, che, come giustamente diceva Daniele, sono due giocatori che hanno una certa età e alla
ma
fine
cosa gli consiglieresti a Ibrahimovic tu di smettere? Lo chiedo pure a Daniele.
Io dico che fa ancora la differenza, ma se sta bene fisicamente, quindi credo che lui deve essere il miglior, diciamo così, preparatore di se stesso, capire, e psicologo anche, capire quali sono le sue motivazioni e capire anche il suo corpo, se lo deve sentire il corpo. Se il corpo risponde ancora bene, è giusto che continui, ma se il corpo risponde quello che sta rispondendo ora, io credo che mette anche in difficoltà, credo, la società. E la squadra.
Daniele, tu che gli consiglieresti?
Su Ibrahimovic, sì, me l'hanno chiesto anche ieri, che ho fatto un intervento. Beh, certo, la condizione fisica e il confronto, poi, se vogliamo, tra Ibrahimovic, l'allenatore, la società, Maldini, Massara. Per quanto riguarda il futuro, dipenderà molto da quello che sceglierà di fare Ibrahimovic in primis. Ma io aggiungerei anche che nel caso in cui lui decidesse di non smettere, di continuare con la maglia del Milan, al di là di poi di un discorso economico, perché quando un giocatore poi non ti può garantire ovviamente con costanza la sua presenza in campo, ovviamente poi il discorso ingaggio cambia. Ibra comunque guadagna come se fosse un giocatore attivamente perfetto per fare diverse partite. Quest'anno non è più stato così, e quindi anche da quel punto di vista la società, secondo me, giustamente dovrà fare le sue valutazioni. Ma detto questo, io farei scegliere Ibrahimovic, e nel momento in cui lui decide di andare avanti col Milan, però bisogna anche tener presente di costruirgli poi intorno un discorso che gli possa permettere di scendere in campo intanto quando sta bene, intanto nella gestione del giocatore, anche del discorso fisico, di età, e non di doverlo, tra virgolette, bruciare perché non c'è altro. A me quest'anno mi dà l'impressione che Ibra abbia dovuto anche sia dovuto scendere in campo anche nei momenti in cui lui non stava perfettamente bene. Ecco, questo è un errore che il Milan in un futuro, se rimettesse dentro nell'organico Ibrahimovic, è un errore che non deve fare. E quindi fare qualcosa nel mercato con 1-2 attaccanti, secondo me, non sarebbe qualcosa di sbagliato.
È importante, va bene. Siamo arrivati al break. Io voglio ringraziare tanto, salutare e augurandogli buona Pasqua a Daniele Daino, a te e a tutta la tua famiglia, Daniele, un abbraccio.
Grazie,
grande
Marco, ricambio a te, Massimo, e a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie di cuore.
Grazie Daniele, ciao, un abbraccio ancora. Allora, al rientro facciamo una cosa, caro Massimo, oggi che è venerdì, che siamo insomma a ridosso anche della Pasqua, oltre che alle partite di questa sera, eccetera eccetera, apriamo un po' il filo diretto con gli ascoltatori, così vediamo, ti fanno un po' di domande, rispondi tu, ti va? Facciamo questa cosa?
Perfetto, perfetto.
Dai, torniamo, okay. Un po' di audio, un po' di domande con Massimo Brambati, se c'è uno che è scatenato, che insomma su Allegri, che ti dice che tu lo difendi sempre, quindi mo te becchi il messaggio di questo. Quando torniamo? Va bene. Al rientro.